Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio cari amici di Palla in Tribuna, terza puntata settimanale dopo tra la vittoria col Milan, che ancora ce l'abbiamo negli occhi, nelle orecchie, ovunque, nel cuore, dove resterà per un bel po', e quella con la partita con il Cagliari, perché è davvero tempo anche di guardare avanti. Cagliari, Fiorentina, Torino, Cremonese, penso di averle dette, sono andato a braccio, ma credo che sia questo l'ordine esatto. Poi la pausa, beh, è banale dirlo che sono quattro scontri diretti tali da determinare il destino del Parma da lì poi a fine campionato. Mancheranno ancora più di due mesi dopo queste tre partite, quindi anzi due mesi esatti. Pertanto, insomma, ci giochiamo molto in quel periodo, in queste prossime quattro partite. Detto che comunque il Parma già con 32 punti è in una signora posizione. Se si riuscisse a fare tot punti, magari proviamo anche oggi a capire quanti in queste partite, a parte che potrebbe arrivare addirittura la virtuale matematica, nel senso che non avrai poi la matematica, ma di fatto arrivi a una soglia tale per cui nessuno ti potrebbe più rimontare. Cioè, voglio dire, se superi i 40 punti, ho dei dubbi che si retroceda con 40 punti, anche se la quota quest'anno è un po' più alta dell'anno scorso, secondo me, e questo sarà un dato di fatto probabilmente, ma non di molto, Insomma, si fa interessante la cosa, dai, ci siamo messi in una posizione veramente privilegiata. E devo dire che io all'inizio dell'anno, in tanti, ma mi ci metto senza problemi, dicevo, ci sarà da lottare fino alla fine. Speriamo davvero, cioè, sarei contento della conferma del mio errore, che tutto fosse confermato. Allora, c'è già qualche messaggio. No, qui c'è addirittura un messaggio è arrivato oggi, era il messaggio di lunedì sera dell'indovinello del giocatore misterioso, però è arrivato oggi all'1:04 di stanotte. Qui il nostro, in questo caso era un telespettatore, non è si vede che non andava bene la linea. Allora, Lorenzo, vorrei capire come fate a dire che il Parma è già salvo. Basta che le terzultime vincano una partita e il Parma perde, ci sono solo 5 punti di differenza. Io sarei prudente, cerchiamo di non perdere gli scontri diretti che ci saranno nelle prossime gare. Sì, hai detto tutto tu, cioè sono d'accordo con te, Lorenzo. Siamo in una posizione privilegiata, ma non siamo già salvi, ecco. Cioè, ma per fortuna, nel senso che saremmo veramente... sarebbe una sbruffonaggine, una sbruffonata imperdonabile pensarla così. Però siamo messi bene, bisogna fare questi punti, ma il gruppo lo sa e la squadra non penso che adesso si fermi e freni. Detto che adesso io non mi aspetto di vincere tutte le prossime partite con una marcia trionfale che ti porti addirittura poi a ridosso dell'Europa League, cioè siamo lì bene, ma mi aspetto anche qualche risultato negativo nelle prossime, fisiologico, pareggi e anche una sconfitta, magari due ci possono anche stare, cioè vai a giocare a Firenze, campo difficile, la Fiorentina sì, non è che fa stravedere, ma sta migliorando, col Cagliari sarà molto tosta venerdì, non sarà facile battere la Cremonese, perché attenzione, la Cremonese viene da un periodo negativo che secondo me non può perdurare fino alla fine in questo modo qui, cioè Nicola è uno che sa quello che fa e con questo non è detto che siano salvi proprio per diritto nicoliano, però non penso che possa andare così male fino alla fine, detto che la vedo molto, cioè se oggi forse dovessi scommettere, vabbè, quella o Lecce, ma la Cremonese la vedo male. Il Torino potrebbe riprendersi e deve affrontare il Parma in casa, c'è D'Aversa che è uno che, lo sappiamo, prepara molto molto bene le partite, quindi insomma... Ce n'è da dire, da fare e di punti da conquistare. Allora, ecco qua, altro messaggio. Prossime quattro partite, quattro punti e siamo salvi. Ecco, appunto. Questo già è una considerazione proprio quasi statistica, matematico-statistica, che si potrebbe anche avvicinare molto alla realtà. Soprattutto se li fai, mi viene da dire, pareggiando. Nel senso che se pareggi le prossime partite vuol dire che non concedi i due punti in più e tu invece ne prendi zero a una delle tue dirette rivali, quindi mantieni sempre la distanza su quelle, poi vai a 36 punti e poi mancano ancora diverse partite, voglio dire. Allora sì, il Parma è messo bene, l'unica cosa che non deve fare, per riassumere tutto questo lungo discorso che ho fatto tra me e me pensando a voce alta, l'unica cosa che non deve fare è rilassarsi e credere che sia già fatta. Ci sarà una flessione, secondo me è inevitabile, anche perché comunque adesso abbiamo già detto il discorso sulla fortuna, non è solo una questione di fortuna, però non hai avuto sfiga, cioè detto proprio in francese. Allora, Fabrizio dice, si parla sempre di Reggiana e Juve, ricordiamoci, ma non lo so, ricordiamoci che il Cagliari ci ha tolto la A in modo più o meno fraudolento, la vedrei così, se venerdì si perde o pareggia si parlerà per un po' di salvezza, se si vince potremo puntare a superare Bologna e Lazio, o no? Allora, non, io sul discorso Cagliari ancora quella storia là la lascerei lì, nel senso che è un episodio di qualche anno fa, capisco che abbia dato fastidio. Io ti dico che il Parma comunque per me non era per niente pronto a fare la Serie A l'anno successivo, e l'anno scorso ti sei salvato per il rotto della cuffia con quei giocatori che avevano fatto un anno in più in B e un anno fatto bene. Fare subito la Serie A da lì con Pecchia, non so. Guarda, alla fine secondo me è venuto tutto bene così, è stato anche giusto così, ci siamo fatti una bella cavalcata in Serie B, quindi vedi che non tutti i mali vengono per nuocere. Davidone dice, ovviamente per scaramanzia piedi di piombo, bravo, come avevo detto contro il Verona, col Cagliari abbiamo un enorme match point, con i 3 punti arriveremo alla volata con il traguardo che si vede là in fondo, partita però piuttosto complicata col Cagliari, roccioso e difficile da battere, però le altre non se la passeranno meglio, come Lecce, Inter, Genoa, Cremonese, Milan, Udinese, Fiorentina, no, infatti, tra l'altro Udinese che ha anche perso, hai ragionissima, e... cioè, continuo a credere che fare 4 vittorie consecutive in Serie A sia tanto, forse troppo ancora. Allora, se le prime 7-8 vanno lente, lasciano punti alle piccole, non è che la quota salvezza sarà più alta di quanto diciamo, Anthony? Sì, ma hai ragione Anthony, perfettamente ragione. Intanto continuo, sono ancora convinto che sia più alta dell'anno scorso. Ma magari quest'anno non ti bastano neanche 35-36 punti. Bisogna vedere un po' Lecce, Cremonese. La Cremonese sta andando molto molto piano. Io davvero adesso non è scaramanzia, ma non guarderei più la Fiorentina, perché, ripeto, senza strafare, ma i punti per salvarsi li fa e li farà. E la Cremonese la vedo molto in difficoltà. Il Lecce sta andando benino, non vorrei che abbia poi un calo anche lui. Torino, punto di domanda, punto interrogativo enorme. Genoa per me si salva perché è una inerzia positiva. Il Cagliari si salva per lo stesso motivo e anche per la classifica, che comunque è molto buona, cioè adesso detto tra noi, tra quello tra Parma e Cagliari sembrerebbe il pareggio annunciato, voglio dire un pareggio che starebbe bene a tutte e due, poi dopo vediamo cosa succederà, cosa non succederà, poi le partite sono tutte da giocare e il Parma spesso ci ha smentito in positivo su queste, quando facciamo queste considerazioni, diciamo la classica partita da pareggio poi alla fine è andata in un certo modo, però diciamo che mai come in questi casi le premesse ti portano a pensare ad un pareggio, voglio dire, ecco, ma è proprio poi noi che pensiamo sempre un po' all'italiana. Cagliari 29, Parma 32, secondo me al Cagliari andare a 30 comunque non fa schifo nella partita contro il Parma, ma insomma vedremo. Poi il bello è che tutti questi discorsi, ripeto, vanno a farsi benedire quando cominciano le partite, anche perché con le decisioni degli ultimi tempi arbitrali sono quasi una scheggia impazzita. Ancora, Davidone che dice sì, ma tanto la Fiorentina torna su. Poi, ma avete notato che Pecchia non lo cerca più nessuno nemmeno in B? A Parma si è bruciato, battiamo il Cagliari e siamo salvi. Giù la Cremonese al 100%, Filo. Sì, l'ho notato di Pecchia, però c'è da dire una cosa, Filo, che lui ha fatto un rinnovo molto tattico l'anno scorso con il Parma, un bel rinnovo anche. Se non mi ricordo se scada a fine di questa stagione o addirittura alla fine della prossima, quindi non lo cercano per quello, perché sanno che... è inaccessibile, cioè devi fargli un contratto che superi quello col Parma, che per la B non è proponibile, e per la A obiettivamente sono d'accordo con te, secondo me Pecchia ha dimostrato di non essere ancora maturo, ecco, mettiamola così, per una salvezza in Serie A, perché l'anno scorso ha dimostrato di avere un gioco che non era quello delle squadre che devono salvarsi, magari una squadra di metà classifica, non so, però sai, le panchine sono pochi, gli allenatori tanti. Un ultimo messaggio, poi sentiamo il servizio. Allora, Matteo da Roma, eccolo qua, ciao Matteo. Aspettiamo la matematica, penso che questa continui con la sua filosofia difensiva fino al termine della stagione, anche perché secondo me è il suo modo di giocare, non mi aspetterei un eventuale cambio di modulo più offensivo. Sempre Forza Parma da Matteo. No, sono d'accordo con te Matteo da Roma. Anch'io non mi aspetto che cambi, sai, e non mi aspetto calcio champagne, anche se ti salvi per dire con 8-9 giornate d'anticipo. Mi aspetto magari un po' di minutaggio in più per alcuni, ma non che poi dopo certi non giocheranno più. qualche minimo esperimento, però sì, la squadra è questa per quest'anno e va così pian piano. Poi vabbè, le certe ultime partite sono anche un po', cioè l'ultima col Sassuolo, per dire, no, se fossimo tutti salvi è una partita quasi da calcio estivo, quindi dopo lì fanno, lasciano un po' il tempo che trovano certe considerazioni. Sentiamo, a proposito di considerazioni, quelle di Marco Balestrazzi nel servizio del TG Parma.
Innanzitutto di ridare un po' di entusiasmo, poi quando si gioca a calcio si gioca a calcio, si fa uno sport bellissimo e bisogna scendere in campo con il coraggio.
Entra anche Roberto D'Aversa nella volata a salvezza. Dovrà tirare fuori dai guai un Torino in grande difficoltà e con la peggior difesa del campionato. 47 reti incassate, 16 in più dei crociati. Ci sono anche i Granata nel mese di scontri diretti che attende la squadra di Carlos Cuesta. Si parte venerdì con il Cagliari, poi due trasferte, Fiorentina e Torino appunto, infine la Cremonese al Tardini, poi la sosta per gli spareggi mondiali. Date e orari delle partite si conosceranno nel fine settimana dopo le coppe europee. Marzo è il mese che può blindare la salvezza. Tra le prossime avversarie solo i sardi hanno battuto il Parma nel girone d'andata. Contro il Cagliari potrebbe sedersi in panchina Suzuki a 3 mesi e mezzo dall'infortunio subito nella gara interna contro il Milan. A breve si aprirà un tema inedito, il ballottaggio con Corvi, difficile da immaginare a inizio stagione. Queste prime 26 giornate hanno disegnato uno zoccolo duro nel Parma di Cuesta. Matteo Pellegrino è lo stacanovista della squadra, sempre presente, subentrato solo a Napoli e Bergamo. Segue Enrico Del Prato, assaltato soltanto la gara con la Fiorentina, anche lui è partito dalla panchina al Maradona. Tra i 4 giocatori che hanno disputato più di 2000 minuti, Keita e Bernabé. Il minutaggio del resto della squadra è in generale più basso, di almeno 300 minuti a testa. Per Valeri e Cercati, va detto, hanno pesato gli infortuni. Brisgi pare oggi l'unica opzione a destra. C'è un asse quindi che parte dal capitano e arriva a Pellegrino passando da Keita e Bernabé. Non intoccabili ma quasi. Verso il Cagliari quindi resta un posto da assegnare a centrocampo, ballottaggio a 3 con Ordóñez, Sørensen e Nicolussi. Strefezza pare la spalla ideale per il centravanti. Dietro ci sono 3 centrali per 2 posti, Valenti, Troilo e Cercati.
Palla in tribuna.
Allora, intanto Davidone dice: cambiamo tormentone, sì, ma tanto il Torino torna su, magari lo aggiungiamo alla Fiorentina così gli portiamo un po' di sfortuna. Davidone, poi invece sull'altra tua domanda sul discorso nostra radiocronaca, che dobbiamo aspettare un po' di capire gli orari per capire bene anche noi come regolarci, ragazzi. Qui adesso finalmente questo turno di Coppe Europee, tra l'altro anche penso ingloriosamente, finirà e poi sapremo un po' dove andiamo a parare. 12 partite e 12 punti, dice Arino, interessante. Sentiamo un po' come la pensa il nostro primo ospite, il tifoso Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Alberto.
Allora, qui dicono, sì, basta dire che siamo già salvi, perché se sotto vincono noi ne perdiamo una, la zona, la soglia è solo di 5 punti, quindi siamo messi bene ma non possiamo rilassarci, riassumo banalmente così?
Beh, insomma, mi sembra un eufemismo dire che siamo messi molto bene, insomma, alzi la mano chi pensava di fare 6 punti nelle trasferte di Bologna e di San Siro. Io sicuramente no. Insomma, se pensi che abbiamo 32 punti, ne abbiamo 8 su più squadre, di cui una sembra la Cremonese, insomma, abbastanza in difficoltà e abbastanza inchiodata lì, insomma, e ragionando sul fatto che da qui in avanti ci saranno tante partite in cui non è nemmeno escluso che si possano fare dei ragionamenti in cui sono meglio 2 feriti che un morto, insomma, io dico che siamo messi molto ma molto ma molto bene, specialmente rispetto fino a qualche tempo fa in cui io ero abbastanza preoccupato.
Legittimamente.
Quindi, no, ma io sono sincero, io pensavo esattamente come te Alberto, ma lo sai poi, in cui pensavo che ci saremmo dovuti veramente giocare fino all'ultimissima giornata. Lo sviluppo del campionato per ora sta dicendo altro, speriamo ovviamente che continui così.
Alla fine aveva ragione probabilmente Doriano Tosi una sera che è venuto da noi a Bar Sport, ha detto, insomma, muovendo anche delle critiche costruttive da uomo di calcio eccetera, però disse, però attenzione, perché comunque ci sono, io individuo 6, quasi anche forse 7 rose che sono inferiori a quella del Parma.
Sai, sul discorso delle rose, tanto per dire, io sono convinto che il Parma l'anno scorso avesse una rosa da assolutamente non arrivare all'ultima giornata, anzi, alla fine del primo tempo dell'ultima giornata gara di retrocedere. A mio avviso la Roma del Parma sarà più forte di quella di quest'anno, eppure ti sei salvato all'ultimo, quindi anche questa cosa della rose sì, conta, ma fino a domani mattina. Io sono convinto che quest'anno, insomma, anche gli episodi una mano ce l'abbiano data.
Sì,
e van benissimo, e li prendiamo molto, ma molto volentieri. Speriamo che continuino. Però ti dico, insomma, io sul fatto di essere così tranquillo, poi speriamo che abbia ragione lui fino alla fine. Intendiamoci. Io, onestamente, un po' di mia colpa devo farlo, non ero affatto così ottimista.
No, ma. Cioè, ci stiamo un po' tutti ricredendo. Qual è la chiave secondo te al di là di una sorte che comunque non è stata avversa, poi possiamo dire che comunque ha premiato certe cose, insomma non sarà solo fortuna a questo punto, però al di là degli episodi che hanno girato, una palla che tocca il palo e poi attraversa la linea, esce dall'altra parte e così, cosa sta facendo la differenza secondo te?
La chiave, Alberto, sommato è una discreta solidità difensiva, perché insomma in diverse partite si è riuscito a fare dei clean sheet se tu riesci a non prendere gol in tante partite, guarda solo anche col Genoa, una partita che hai rischiato più di perderla che di vincerla, non prendi gol e porti a casa il punto e il Genoa è ancora dietro di te. Ce ne sono tante di quelle situazioni lì,
guarda, Amarassi all'andata col rigore parato da Sultucchi alla fine.
Ma Napoli,
Bologna,
una partita a Bologna addirittura, quando sono rimasti poi alla fine in 10 contro 10, pensavo di perderla in quel momento lì, perché per come si era sviluppata la partita ci stavano pressando, poi si è riuscito a vincerla. Quindi
è una squadra resiliente, questa è una squadra resiliente,
resiliente, e che comunque, parliamoci chiaro, insomma, a livello difensivo, al di là, al netto di qualche errore individuale, mi viene in mente Berchig a Bergamo, mi viene in mente Circati con il Verona, però insomma ha una fase difensiva che sostanzialmente qualche buco l'ha avuto, per l'amor del cielo, perché pensi alla partita con la Juventus, ma sostanzialmente funziona.
Contro una squadra come il Milan, che non mette, non ti va proprio, non ha un gioco ficcante come l'avevano avuto l'Atalanta e la Juve, ha un ritmo medio-basso, insomma fai fatica a far gol al Parma.
Ma non solo, anche io ho paura un po' delle caratteristiche di Pulisic e Leao, perché comunque sono giocatori che sull'uno contro uno
danno
ti vanno via abbastanza facilmente,
esatto.
Noi, i nostri difensori, non hanno nella velocità la prerogativa migliore. E di conseguenza è stato bravo il Parma a giocare basso, a non dare profondità, a non dare spazio alla velocità, al taglio dietro degli attaccanti del Milan, e onestamente corvi grosse parate non ho dovuto farlo, fatta quell'occasione del palo che 8 volte su 10 va dentro, probabilmente un palo interno così, quindi anche un pochino di buona sorte, però non è che abbiamo concesso chissà cosa al Milan. Questo significa che la fase difensiva funziona, ma funziona come? Poi è chiaro che la parte che dobbiamo migliorare sicuramente è sulla fase offensiva, perché siamo molto bravi sui calci da fermo, sfruttare le rimesse, i calci d'angolo, che va benissimo. Diciamo che su azione possiamo ancora migliorare, dai.
Allora, l'ha lanciato il tema Marco Ballesterazzi nel servizio, tu devi assolutamente rispondermi. Mi interessa la tua risposta. Che sei un grande stimatore di Suzuki, non l'hai mai nascosto, ma non sei certamente l'unico. Quando tornerà Suzuki, secondo te cosa succederà? Quando tornerà abile a ruolo, abile? Secondo me manca ancora un mese.
Io so anche se così. Anche perché il punto di Suzuki non è stato affatto di poco conto. E quindi può, diciamo, rientrare con grande tranquillità, anche rimandando qualche partita. Anche qui devo fare un assoluto mea culpa. Io non avevo fiducia in Corvi, è giusto dirlo adesso, in cui invece ha dimostrato sul campo, non solo di smentirmi almeno, ma insomma ha dimostrato sul campo di essere una risorsa per il Parma, e questo mi fa molto piacere essermi sbagliato. Io penso che alla fine tornerà a giocare Suzuki. Io ho sempre pensato che questo sia l'ultimo anno di Suzuki a Parma, perché è un giocatore che ha comunque mercato, e quindi ha un senso anche rifarlo giocare per venderlo.
Cosa fare l'anno prossimo, allora ti chiedo?
Se riescono
a venderlo come vogliono, perché dopo questo infortunio non è che sia scontatissimo.
No, però c'è anche il mondiale, Alberto.
Un
buon mondiale fatto bene per Suzuki, insomma, sì, sarebbe un ottimo trampolino. Dopodiché c'è da dire che in questo momento adesso ha rinnovato Corvi, perché io fino a qualche tempo fa pensavo che magari anche queste sue prestazioni potessero incidere su un eventuale rinnovo.
Sì.
Perché un conto era magari rinnovare prima, in cui eri sostanzialmente un dodicesimo, ora hai dimostrato che puoi fare anche il primo portiere. Però per dirti, io anche Rinaldi, quando l'ho visto molto molto bene. Quindi sarà un, non so, dopo ovviamente bisogna vedere come si incastrano le cose di mercato, di Suzuki e tutto. Però io penso che il finale di stagione sia giusto farlo giocare a Suzuki, anche in un'ottica per far vedere che è guarito, ecco. E poi si vedrà.
Sì. Molto molto chiaro. Pronostico per la partita con il Cagliari?
Mi riallaccio a quello che ti ho detto prima. Sembra una di quelle classiche partite in cui insomma meglio i due feriti che un morto. Quindi mi verrebbe da dire un pareggio. Io spero che il Parma, però, la partita la giochi per vincerla, ovviamente. Vabbè, perché
gioca sempre
hai
per
una
vincere,
classifica che ti permette anche di non farli per questo momento questi conti, no?
Sì.
Cagliari non mi sembra, poi fra l'altro adesso non so se recupereranno Gaetano, comunque hanno fuori Mina, quindi insomma,
sì, esatto,
non sono proprio nel loro momento migliore. Potrebbe essere anche l'occasione per veramente dopo dare il colpo definitivo, anche perché poi insomma abbiamo due trasfertine che fra Fiorenza e Torino, che saranno degli ambientini insomma belli caldi,
sì, sì,
anche perché la Fiorentina insomma so che Davidone dopo manda i messaggi, che la Fiorentina si salvasse mi sembrava abbastanza,
sì,
secondo me
sì, cioè passano da un buco stretto, ma ci passano, dai.
Sì, poi alla fine se pensi che mancano 12 partite e sostanzialmente oggi sono a pari punti con le squadre che si devono salvare, secondo me si salvano anche,
sì,
non neanche all'ultima giornata, si salvano anche prima.
Allora, senti questo messaggio. Un bel Ramenza, diversamente da altri che anziché recitare il mea culpa per valutazioni quantomeno affrettate, ora si arrampicano sugli specchi. Insomma, se siamo onesti, per carità.
Soprattutto io parlo da tifoso. Quando
è importante non avere preconcetti, secondo me, in un senso o in un altro.
Infatti, ma anche perché poi alla fine ragazzi parla sempre il campo. Nel senso, io sono abituato a parlare prima, a dire quello che penso prima. Ma se poi il campo mi smentisce, non vedo perché dovrei negare di essere stato smentito dal campo.
Lasciami rivendicare il fatto che qui, insomma, abbiamo difeso questa anche senza, per carità, una difesa che fosse stucchevole e quasi da preconcetto, però sempre col nostro modo. Insomma, io mi ricordo bene una puntata che dopo credo una sconfitta difendei questa e qualcuno qui cominciava a ironizzare così.
Ma guarda,
ci vuole un po' di pazienza, ma
non so, soprattutto su questo poi sai benissimo che tanto
come abbiamo fatto notare quando invece secondo me per un paio di partite stava perdendo la bussola,
assolutamente. Ma non è che questa non abbia commesso errori, per l'amor del cielo, però se valuti la rosa che aveva a disposizione e i punti che sta facendo,
sì,
questa gli puoi solo battere le mani in questo momento qua. Ma anche prima, secondo me, io paradossalmente ero più critico con la società, che a mio parere lo aveva aiutato poco.
Sì,
adesso insomma gli arrivi di Nicolussi, Caviglia e
Strefezza, tanta roba,
sono due belli aiuti, tanta roba. Ma questo è stato bravo a fare col materiale che aveva, che non era a mio parere non è mai stato un materiale eccelso, ecco, e di conseguenza ti dico, io gli faccio i complimenti, ma ribadisco, vale come dicevi tu, ci vuole sempre, pronto, siamo tifosi, quindi io se mi sbaglio ma va a vantaggio del Parma, io sono contento di sbagliarmi,
non è che
mancherebbe altro, guarda.
Stefano, ti saluto e ti ringrazio tanto, a presto. Stefano Ramenzoni.
Grazie a te Alberto e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, vi state scatenando perché, come ci segnala Luca, l'AI ha designato Abe arbitro Luca Massimi di Termoli, bel posto Termoli tra l'altro, assistenti Preti Barone, quarto uomo Collu e VAR Giua, entrambi sardi, addirittura Giua di Collu Cagliari, Giua di Olbia, ma ne parliamo tra poco perché c'è Fausto Avanzini, ex presidente dell'AI, ormai lo conoscete già, a tra poco!
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Non può funzionare, vogliamo cose troppo diverse. Io un'auto compatta e tu spaziosa. Io da parcheggio in città e tu da gita fuori porta. Sulla tecnologia ci siamo, ma basta.
Tesoro, ma c'è Ford Tourneo Courier a 19.950 euro.
Perfetto!
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci alla prima del discorso arbitrale, un paio di messaggi ancora sul tema portiere. Stefano dice: spero che Suzuki recuperi per giocare il finale di campionato e poi col mondiale fare una bella plusvalenza. Il prossimo anno Corvi titolare, ma manderei Rinaldi a giocare e come secondo prenderei un portiere d'esperienza che aiuti nella crescita Rinaldi. E altro messaggio di Riccardo sulla questione portiere, già scritto: vendita di Suzuki per 15-20 milioni, fai plusvalenza e punti su Corvi che merita di essere il prossimo portiere, operazione giustissima. Vedremo, insomma, meglio averli questi problemi che non averli. Fausto Avanzini, ciao, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, qua già si stanno, qua ormai ti conoscono, ma ti ripresento, ex presidente dell'AIA, assistente, sei stato anche assistente tra i professionisti, insomma, sei sempre molto attento a quello che succede nel calcio che riguarda soprattutto i risvolti arbitrali. Qui si stanno scatenando a farci notare che è stato designato come quarto uomo Collu, che è di Cagliari, e come VAR Giua di Olbia, ma dobbiamo pensare che gli arbitri sono professionisti, prima di tutto, lo chiedo a te.
Ma professionisti per adesso ancora
no. Scusa, hai ragione, hanno un atteggiamento professionale, vedi? Torniamo sempre lì, su quel tema lì. Sulla dobbiamo pensare che prevalga la professionalità, il campanilismo, spero di sì, ma tu come la pensi quest'anno, no? Questo discorso, o l'anno scorso forse?
Sono già tre o quattro anni che ormai il discorso della vicinorietà è sparito, cioè quindi... Non ci sono più problemi per quello. Sì. C'è da dire che ormai gli arbitri certe cose non li considerano neanche più.
Ma sì, considerano. Luca Massimi, arbitro di Termoli, ti piace?
È uno dei giovani, può andar bene, sì. Cioè non è un grosso problema. È un arbitro che sta crescendo e gli hanno dato la partita giusta per farlo crescere, sì, un pochettino.
Mazzoleni al VAR, lui invece è la chioccia ormai di tutti.
Esatto. Hanno fatto una designazione con qualcuno di anziano, sì, e gli altri giovani per insegnargli magari o per tenerli sotto tutoraggio, diciamo. Ma è una designazione che ci può stare.
Non c'è più Pairetto dopo due giornate, che ha portato benefici, devo dire, al Parma, perché tra l'espulsione di Orban e poi come ha convinto di fatto Piccinini a convalidare, abbiamo sentito Open VAR, è stato un caos unico, 5 minuti di caos puro, però alla fine il sospiro di sollievo quasi di Pairetto quando ha capito che avrebbe convalidato il gol. Secondo te è stato tutto giusto quello che è successo a San Siro l'altra sera? Sul gol di Troy, lo intendo.
Allora, ti dico, ormai tutte le società hanno un qualcuno che conosce o cerca di conoscere il regolamento, vanno a contare figure. Questo è un gol che è da...
Aspetta, ti sentiamo un po' male, magari provo a spostarti appena.
Sì. Allora, aspetta che mi sposto.
Adesso ti sento già meglio, prego. Stavi dicendo?
No, ti stavo dicendo che ormai in tutte le società ci sono delle persone, degli addetti, che studiano tutte le spigolature del regolamento. Sì. Quindi questo è l'esempio, il chiaro esempio, di aver sfruttato una spigolatura del regolamento. Il gol, secondo me, è chiaramente regolare.
Bene.
C'è da dire che normalmente, sino a qua un po' di tempo fa, un gol del genere poteva anche essere annullato, perché la decisione di Piccinini non è del tutto sbagliata.
È quello, diciamo, che su cui molti dicono, anche Calvarese ha detto: ok, non c'era fallo, però non mi è sembrato un episodio da on-field review, cioè perché non è un chiaro, non è un chiaro errore dell'arbitro, è questo il motivo?
Allora io ti dico, la mia interpretazione è questa, cioè se parliamo di un contrasto centrocampo, di una rimessa laterale, di un calcio d'angolo, sono cose che non vanno ad influenzare più di tanto quello che è il giusto andamento della partita. Però sulle espulsioni, sui gol o su altre determinate situazioni sono chiari errori, cioè quello era un chiaro errore.
Secondo me va sanato, cioè, se c'è un errore per me va sanato, tra l'altro.
Esatto. Cioè, l'intervento di Piccinini era il vecchio fallo di confusione, una confusione in area, io fischio poi sto a vedere quello che succede. Lui giustamente dice, ma anche gli arbitri stanno studiando e quindi dicono magari, molto probabilmente, è successo qualcosa che non ho capito, io per evitare discussioni fischio, così fermiamo il gioco, andiamo a vedere quello che è successo e poi di lì se ho sbagliato o sbagliato, se ci ho preso o ci ho preso. Quindi io non lo condanno non più di tanto Piccinini, perché lui giustamente dice, io vedo, il contatto c'è stato e è interpretato in quel momento la cosa come un'ostruzione. C'è da dire, Alberto, che il regolamento, ma non lo conoscono, prevede che ci sia ostruzione, che ci sia una trattenuta, un disturbo nei confronti dell'avversario se tu vuoi interrompere l'azione dell'attaccante, dell'attaccante o del difensore. In questo caso il giocatore del Parma è stato completamente fermo, che se poi ci sia messa apposta, però il giocatore del Parma aveva diritto.
L'ha studiata bene, insomma, tu dici.
Come noi abbiamo visto in campi internazionali, i giocatori dell'Arsenal cosa fanno, e se tu fai 2+2, Arsenal, Arteta, capisci determinate cose.
Ti faccio
cose.
Una domanda, molti hanno detto se Bartesaghi fosse caduto allora avrebbe fischiato, cioè non sarebbe tornato sui suoi passi, può essere secondo te? O non lo sapremo mai?
Sì, quando tu vedi un giocatore, ripeto, con un po' di confusione, tu vedi un giocatore che cade, fischi e poi avrebbero valutato entrambe le cose, mentre invece perché ci poteva stare anche la spinta, anche se in realtà Troillo salta molto prima e poi logicamente mentre è in alto e mentre sta cadendo si appoggia, perché se guardiamo bene
non è che può andare a dare la musata contro la testa del giocatore.
Bartesaghi tra l'altro fa un mezzo passo indietro perché davanti aveva Pavlovic che è saltato per andare a colpire di testa.
Esatto, anche lì. Vabbè, insomma, dai, tutto bene, quello che è finito bene, anche una bar review di circa 5-6 minuti. Fausto Avanzini, gentilissimo e preciso e chiaro come sempre, sei una preziosa risorsa. Grazie Fausto.
Niente, grazie a te quando avete bisogno.
Grazie, sappiamo dove chiamarti. Grazie, ciao Fausto, ciao. Allora Gianmarco scrive, ma quanti amministratori delegati fra i tifosi? Vendo qui, vendo là, 20 milioni qui, 15 là, tralala, ma pensiamo a fare bene oggi e basta. Ciao, buona giornata Gianmarco. Poi, allora, Daniele scrive, ecco, sarei curioso di sapere quanti messaggi meno vi arrivano dagli ascoltatori quando il Parma va bene. La risposta precisa non saprei indovinarla, ma certamente molto meno. Il fatto di essere tifosi e non professionisti del mestiere non esime da giudizi equilibrati. Giusto, sì, hai ragione, è così Daniele. Cioè, lo puoi immaginare, lo immagini bene, quando il Parma perde arrivano più messaggi, ma è normale, da tutte le squadre e così. E se vogliamo proprio fare un discorso filosofico più ampio, è il motivo per cui, che ci piaccia o no, le notizie brutte prendono più click delle buone notizie, siamo sempre lì. Allora, sempre apprezzati gli interventi di Fausto Avanzini, interessanti anche gli spunti di riflessione l'altra sera puntata Bar Sport, che ha dato sempre Fausto Avanzini ragione, Anthony, l'ho detto a lui direttamente, è una bella e preziosa risorsa per noi. Allora, è vero che non c'è più la, tra virgolette, nazionalità sugli arbitri, ma dei sardi con una regione isolana che ha un'unica squadra in Serie A mi sembra piuttosto strano. E poi, i sardi sono al VAR, allora stiamo attenti a non fare fallinare, chiediamo il permesso per intervenire su un avversario, così stiamo tranquilli. No dai, speriamo che non ce ne sia bisogno. Prossimo ospite, buongiorno, Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo.
Buongiorno a te e buon ascolto a tutti.
Allora, prima dicevamo che quella tra Cagliari e Parma di venerdì sera sembra la classica partita dove il pareggio potrebbe stare bene a entrambi. Cagliari 29 punti, Parma 32, sei d'accordo?
Sì, in effetti potrebbe star bene, però bisogna vedere cosa ne pensano gli altri.
Soprattutto.
Anche perché per noi è un buon risultato, perché a noi praticamente mancano tre, forse quattro punti per una certezza di salvezza, anche se sono convinto che quest'anno la media salvezza si abbasserà, come l'anno scorso.
Ah, cioè sarà bassa l'anno scorso, però sì. Addirittura 31 punti, 32 risalvo, quest'anno secondo me non bastano 32 punti, considerando che la terza ultima Lecce ne ha 24, o dici di sì, dici che Lecce e Cremonese non fanno più di 8 punti.
Sì, anche perché pare 10 punti non sarà facile alla terza ultima. Comunque, al di là di questo, mettiamo pochi, ne mastino tre, quindi uno di questi per noi andrebbe benissimo, considerando poi che abbiamo in casa altre squadre che appunto, addirittura una che ormai secondo me è già retrocessa, che è il Pisa, quindi non penso che ci saranno dei grossi problemi, e quindi la squadra è in questo momento in ottima salute e potrebbe fare anche il risultato pieno.
Giancarlo, è il momento secondo te, tu sei sempre stato un po' critico in maniera costruttiva per carità su questo tema, è il momento adesso, magari quando sarà anche raggiunta quasi matematicamente la salvezza, però di far vedere qualcosa in più dal punto di vista del gioco, o bisogna accontentarsi di completarlo così questo campionato, sull'onda di quello che si è visto fino adesso, cioè grandi fasi difensive e poi sfruttare bene gli episodi?
Secondo me bisogna accontentarsi di quello che passa in convento, perché in effetti qualche miglioramento ci sarà, perché per una ragione molto semplice, arrivati a questo punto aumenta la fiducia, la sicurezza, e i giocatori possono cercare anche giocate che prima non avrebbero fatto, e quindi questo può dare qualcosa in più, però resta il problema che questa è una squadra, e l'ho detto dall'inizio del campionato, ma ti dirò di più, l'ho detto anche all'allenatore venerdì scorso, che probabilmente ha la rosa più bassa, la peggior rosa a livello tecnico da quando siamo retrocessi negli anni 2000, fine anni 2010.
E lui cosa ti ha detto? Questa cosa ti ha detto? Siamo curiosi. Ha tenuto alte le carte, non è che ti poteva dire, hai ragione.
Perché io con questo ho esordito, perché sono andato a salutarlo, perché io ormai non vado più alle conferenze stampa, perché appunto mi ha detto la signora Lancini, signorina Lancini, che avrebbe avuto piacere di salutarmi, e lo sono andato per fargli complimenti, perché bisogna aggiungere questo.
Ah, bello.
A questa non hanno fatto altro che complimenti, al di là delle critiche quando le merita,
sì.
Non si può esimere da aggiungere qualcosa. E soprattutto non si può pensare che non esistano le critiche, va bene. Io sono andato a fare i complimenti e ho esordito dicendo: hai fatto le nozze con i fitti secchi. E lui si è girato verso
e si è fatto tradurre un po',
e ha chiesto che cosa vuol significava
dire. E gliel'ha spiegato.
Ma io ho ribadito quello che è il mio concetto di idea di questa squadra. Cioè è una squadra che ha una qualità tecnica molto molto bassa. Nonostante questo è riuscito, grazie appunto a trovare due sistemi di gioco, il famoso 4-4-2, 3 o 5-3-2, va bene, che si adattano poi a varie partite.
Sì.
E praticamente deve stare anche attento a che partita si vuole adattare, che finora ha dato buoni risultati, anche perché i giocatori nel frattempo sono migliorati, appunto acquisendo anche fiducia e soprattutto imparando quello che lui insegnerà durante la settimana, cioè le posizioni. Avete visto che la squadra appare più compatta.
Sì.
Logicamente, se l'hai detto tu e lo dico anch'io, fatica a creare, fatica a far vedere gioco, fatica a fare quello che abbiamo visto fatto dalla squadra di Picchia, che però era una squadra che era portata tutti all'attacco, come lì al portapasci, no? Però su cui ho anche tanti gol, e questo invece è esattamente il contrario. E poi abbiamo la fortuna di avere un giocatore che risulta molto spesso decisivo, parlo di Pellegrino, e quindi è chiaro che a questo punto, chiudendosi molto, cercando di non prendere gol, perché ricordiamo, noi non abbiamo una gran difesa, non la voglio ribadire, perché? Perché la nostra difesa è ottima quando può essere coperta e compatta.
Sì, sì, sì. La fase difensiva, tu dici, è più un discorso di fase difensiva. Ti faccio una domanda, ma con Strefezza e Nicolussi Caviglia, insomma, cose stanno un po' cambiando, perché è quell'uomo che mancava, Strefezza, o no?
Sì, allora ti aggiungo. Strefezza è stato forse l'uomo che doveva essere preso prima. Già da quest'estate, quando sono stati presi due giocatori che secondo me uno non era adatto e l'altro ha dato pochissimo.
Chi sono? Scusa, Oristagno?
Cutrone.
Cutrone
non era adatto.
Cutrone l'avevo rimosso, sai, ma davvero in buona fede, non l'avevo già rimosso.
In effetti c'era da rimuoverlo, considerato le sue prestazioni, e non tanto per la mancanza di volontà.
Sì, non era funzionale. Non era funzionale.
Esatto, non proprio, viveva a sé stante in campo, ma con tutta la buona volontà che si poteva mettere, per carità, io non voglio discutere questo. Oristagno invece è un po' una delusione, perché si pensava fosse qualcosa di meglio, però considerato che era stato scartato dal Venezia, che è stato scartato da altre squadre, da Cagliari, non si pensava che fosse un crack. E quindi Strefezza invece è stato sì scartato dal Como, però il Como in questo momento c'ha una rosa, se guardate, ha poco da invidiare le grandi squadre.
Sì,
quindi non è che è stato sostituito perché lui doveva essere uno più buono,
no,
e lui
non era chiaro, chiarissimo.
Ecco, lui è chiaro, e poi soprattutto il suo gioco praticamente lo fanno altri in questo momento. Quindi lui rischiava una panchina lunga, e probabilmente aveva chiesto anche lui, non lo so perché noi non si riesce a parlare con i giocatori, di essere trasferito per poter giocare di più, perché nel Como poco spazio avrebbe trovato. Quindi era un uomo da prendere prima, e adesso sta facendo anche qualcosa di più, perché è l'uomo più adatto, non diciamo per la perfezione, però certamente più adatto a dialogare con la punta quando giochiamo con una punta sola, perché delle volte giocheremo anche con tre, va bene, cioè con una punta appoggiata, due punte, chiamale come vuoi, cioè invece di tre attaccanti, due attaccanti, facciamo più semplice. Allora quando sarà così è dimostrato che può essere efficace, anche non solo per quel che riguarda il dare qualcosa in più, avete visto, ha fatto dei numeri da giocatore superiore, per quel che riguarda il controllo, per quel che riguarda anche la visione di gioco.
Si capisce perché, Fabregas era molto amaricato di averlo venduto, Strefezza.
Sì, però il calcio giocano in 11,
esatto,
quindi o gioca lui e sta giù un altro.
Giancarlo, dobbiamo correre, ti chiedo, ieri l'hai presentato ma nella fascia mattutina, quindi magari l'utenza non era la stessa, è uscito il libro Dalla radio al tuo cuore, curato da te, Gianluca Zurlini, un progetto così coordinato da Gabriele Balestrazzi, è in vendita con la Gazzetta di Parma, siamo su Radio Parma, quindi questa è la casa naturale di un libro del genere. Perché comprarlo?
No, anche perché queste sono le ragioni per cui comprarlo, c'è proprio una storia di come è nata Radio Parma, della quale tu parli, e come è nata anche le due maggiori radio locali, dopo un anno dopo, quasi 12 mesi, Radio Emilia, sono le storie, ma quello che è interessante comprarlo è che tutti coloro che vorranno acquistarlo troveranno sicuramente qualcuno che conosce, che ha scritto qualcosa, perché sono una cinquantina di racconti di gente che ha frequentato la radio, e tu lo sai benissimo chi c'è in questo.
Bello, molto bello.
Sia di molti anni fa, di passato, che del presente, perché siete anche voi presenti, e quindi è chiaro che essendo voi anche il presente, come minimo voi vi conoscono sicuramente.
Sì, ma noi ci hanno un po' dimenticato. Io indegno erede di una grande tradizione nel mio piccolissimo, di quello che avete fatto, ma sai che non... sono onesto in questo, non voglio fare fintumile.
Ho visto. E quindi il discorso è un discorso che voi tenete vivo, una tradizione che se non ci fosse stato Carlo Zapkin e Radio Parma non sarebbe
stato bene a ricordarlo.
Questo bisogna prima di tutto dirlo e sottolinearlo più volte, perché in Italia se esistono le radio esistono grazie a Carlo Drapkin.
C'è una via per Carlo Drapkin, a Malandriano. L'altro giorno non lo sapevo. Giancarlo Ceci, grazie mille. Giancarlo, a presto. Ci vediamo presto a Bar Sport.
Spero di sì.
Assolutamente. Ciao, Giancarlo.
Grazie,
ciao. Qualche messaggio. Luigi dice: ma se il gol era valido e il rigore non c'era, come hanno detto a Open Bar, i giornali che hanno massacrato l'arbitro non dovrebbero scusarsi almeno un po'? Come no, non si scuseranno, ma noi ci accontentiamo di essere stati nel giusto, dai. Allora, sapete cosa mi viene in mente? Quando un noto giornalista di Sport Italia, non faccio il nome perché io non voglio beccarmi querele, durante il mercato di Ginevra ha detto in diretta che di allenatori come questa in Serie B ce ne sono almeno 4 o 5. Sì, hai ragione, me lo ricordo anch'io, tra l'altro con anche un'uscita non bella. Landucci, che è il vice di Allegri, ha ammesso molto candidamente che anche loro adottano quel tipo di blocco sul portiere. Sono sicuro che a parte invertite anche la loro valutazione dell'episodio sarebbe stata del tutto diversa. Orlando: sì, ma la buona fede, ragazzi, non... cioè, l'obiettività, chapeau a Landucci, perché è cosa di pochi, eh? E anche noi qui spesso non siamo molto obiettivi, cioè, poi dopo dipende sempre come vanno le cose, dai, diciamoci la verità. Siamo un minimo di accecamento da tifo colpisce tutti. Ovviamente siamo salvi al 200%, non scherziamo, sarebbe però bello almeno un punto a partita arrivando a 43-45, sarebbe un'iniezione di fiducia per l'anno prossimo, questo è Cagno. In effetti un punto a partita, perché no? Allora, premesso che due retrocessioni sono praticamente certificate, abbiamo ben 6 squadre sotto di noi che si giocheranno solo il posto per le retrocessioni, quindi vista questa situazione a mio avviso è praticamente fatta da fare giusto un paio di punti per tranquillità. Non mi pare che Cremonese, Pisa, Verona, Lecce, Cagliari, Genova, Torino abbiano queste rose spaziali. E ancora, appunto, dice qualità scarsa, Davidone. Allora Verona, Pisa, Lecce, Cremonese e direi anche Cagliari cosa dovrebbero dire? Non sono per niente d'accordo con Ceci, sono d'accordo invece su Aristagno. Fiorentina e Torino è vero che hanno una rosa migliore, ma dove sono adesso? Sì, ma tanto tornano su. Su questo libro invece vorrei fare tanti complimenti a lui e allo Zurlo. Lo Zurlo è a Barcellona in questi giorni, lo salutiamo. Allora, prima di andare in pubblicità, Luca, non mi hai ancora detto che oggi si corre la prima gara italiana di ciclismo, la prima tappa del Giro di Sardegna. Io la sto guardando, ti dico la verità. Il livello del ciclismo italiano in Italia, prima gara in Italia, bassissimo. Però vi dico un nome: Adria Pericas, classe 2006, spagnolo della UAE Team, così per i pochi appassionati di ciclismo. Nome da segnare, ha fatto anche uno scatto poco fa, ma nei prossimi anni potrebbe fare qualcosa di buono. Invece, ripeto, per l'Italia qualche giovane speranza, ma poco in tutto. 17 km alla fine, pubblicità e ovviamente torniamo a parlare di calcio.
Palla in tribuna.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green. Ritorna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 1 marzo saranno a Parma, in Piazza Ghiaia, con orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora subito ben ritrovato a Paolo Conti, altro super tifoso gialloblu. Ciao Paolo.
Ciao, ben ritrovati anche a voi.
Allora,
a tutti gli amici.
Però adesso parliamo anche di Parma, ovviamente, ma è tornato in panchina Roberto D'Aversa, di cui tu sei sempre stato un grande stimatore. Dai, non possiamo che augurargli il meglio, mi sento di poter dire, anche perché
io, più che oltre ad stimatore ai suoi tempi, sono anche rimasto amico con lui, insomma, allora, perché io l'ho conosciuto anche molto bene nella parte morale della persona, ecco.
C'è una bella gatta da pelare a Torino, però non è una missione impossibile, tutt'altro.
Sì, sicuramente non è finito proprio nel posto più semplice, più facile che ci possa essere, però diciamo che è più facile emergere e far vedere che cambia qualcosa in una situazione come quella che c'è lì a Torino, che se fosse andato in un'altra squadra che magari... Sì. Viaggiava normalmente.
Tra l'altro, ecco. Guarda, io sono convinto che la trasferta di Torino contro di lui sarà complicatissima, perché contro Baroni sarebbe stata una cosa, contro di lui, che tra l'altro conosce bene il Parma, il suo vice Piccioni vive a Parma, conosce bene il Parma, è stato anche spesso ospite nelle nostre trasmissioni. D'Aversa ogni tanto veniva a vedere il Parma, e D'Aversa se ha una dote è quella di saper preparare molto bene le partite in funzione dell'avversario. Insomma, sarà tosta quella partita lì. Speriamo di arrivarci ancora con qualche punticino in pancia.
Sì, ma noi intanto qualche punticino. Basta che facciamo ancora qualche puttincino, poi dopo siamo tranquilli.
Allora, tu, adesso ci siamo visti sotto Natale, nel periodo natalizio, ci siamo detti certe cose, tu mi sembravi comunque abbastanza ottimista. Certo, pensare di inanellare 3 vittorie così consecutive.
Quelle sono state importanti.
È così che che svoltano i campionati, delle squadre di bassa classifica.
Ma sì, ma no, diciamo che tutto sommato possiamo ritenere soddisfatti. Anche soddisfatti dell'allenatore, perché a questo punto bisogna dare anche i meriti a chi ce li ha. Io inizialmente ero un po' incerto su un allenatore così giovane che non aveva mai praticamente catapultarlo in un campionato di Serie A, però ha dimostrato che poi alla fine ha capito tutto quello che doveva fare, e in molti casi ci ha messo del suo per ottenere veramente anche dei risultati che sennò sarebbe stato difficile da ottenere.
Cos'è secondo te il punto, qual è il punto di forza? Cioè un discorso di gioco, fase difensiva, un discorso psicologico di gruppo?
Il punto di forza di questo Parma
attualmente del suo Parma.
Punto di forza poteva essere, sì, secondo me abbiamo un discorso difensivo importante che è abbastanza tranquillo, cominciando dal fatto di avere uno dei più bravi portieri che ci sono sicuramente in Serie A, perché Edoardo Corvi, credo che non ce ne siano mica tanti di portieri bravi come lui. E poi soprattutto chi c'è anche a centrocampo, tipo Keita, questa gente qui è gente che è di peso, è gente che si fa sentire. Noi inizialmente qualcuno diceva che avevamo una squadra con dei giocatori che non erano giocatori proprio da Serie A, invece abbiamo dei giocatori forti, ecco, dobbiamo anche dire questo.
Quindi la rosa comunque ha una buona qualità, via, secondo te, non è vero che è così scarsa?
Sì, certamente, cioè, ha una buona qualità, e poi ha dimostrato di vedere anche, lontano, perché se tu ti ricordi inizialmente i giudizi che davamo, che davano tutti, davamo anche io, parliamo dell'ultimo di Troglio, su di lui, non erano tanto positivi, sembrava facile che si fosse preso il primo coglione che capitava.
L'hai detto in francese.
Invece abbiamo preso un signor giocatore,
pare, sì, un po' discontinuo ancora, però se sa fare partite come quella di domenica, vuol dire che evidentemente qualità ci sono.
No, ma le qualità le ha, ma lo stesso, ma andiamo allo stesso Ordone.
Credi che con una salvezza adesso da noi tocchiamo ferro, ovviamente, perché va fatto così, da conquistare comunque in anticipo, conquistabile con un buon anticipo, ci sia anche poi così meno pressione per fare qualche esperimento, o comunque per dare minutaggio a giocatori che così possono trovare continuità già in chiave anno prossimo?
Ma adesso sai, Cherubini è uno di quelli che sa come muoversi su queste cose qui.
Sì.
per cui diamogli la fiducia che meritano. Sicuramente il primo obiettivo, l'obiettivo principale, adesso toccando tutto quello che possiamo toccare, era quello di salvarsi. E sì, secondo me questo obiettivo qui l'abbiamo accettato.
Sei stato chiarissimo, Paolo Conti. Alla prossima, allora. Buona visione delle prossime partite. Poi
grazie, Alberto.
Ci risentiamo.
Un saluto a tutti e sempre Forza Parma.
Sempre. Grazie, Paolo. Guardavo i precedenti con Luca Massimi, 5 vittorie, 2 sconfitte, nessun pareggio. Buono, tra l'altro lo incrociamo dall'anno della Serie C, quella con D'Aversa, Polloni D'Aversa. Quindi ci arbitrò contro Pordenone e Maceratese, 2 vittorie. Non so se era quella in casa o in trasferta col Pordenone, comunque bene così, in ogni caso ha portato bene. È tutto per questa puntata, direi assolutamente sì. Non mi resta che salutarvi, ringraziare Simonetta Collini, poi vabbè, i nostri appuntamenti li conoscete, lancio già la palla un po' in avanti. Venerdì sera naturalmente c'è la partita in diretta dal Tardini con collegamento alle 20:30, ma avremo modo di ricordarvelo. Grazie a tutti e buona giornata.